Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buongiorno, nuova puntata di Palla in Tribuna. Oggi è mercoledì, praticamente siamo al giro di boa della settimana. Settimana lunga però per il Parma, perché si torna a giocare lunedì alle 20:45. Intanto ieri si è completato il turno di Serie A con la vittoria del Como a sorpresa, un po' su un Atalanta un po' ballerina in campionato, va detto. 3-2, quindi c'è anche il Como, c'è sempre stato, qualcuno forse all'inizio l'aveva un po' sottovalutato, criticando anche la roboante, non so se è il termine giusto, campagna acquisti, ma c'è anche il Como. Lo dicevamo nelle scorse puntate, l'altra sera o così, chiacchierando fra colleghi, amici, è un livello, mi sembra, abbastanza alto di questa Serie A, bene così, per carità, però insomma non vedo qualche edizione di Serie A con squadre palesemente così staccate, sfilacciate rispetto alla classifica, l'abbiamo vista. Adesso è ancora presto per dare letture sulla classifica, ma basandomi su ciò che abbiamo visto puramente sul campo, anche sul Venezia poteva esserci qualche dubbio, ma ha vinto l'ultima, quindi insomma il Cagliari è in difficoltà, ma vedrete, si riprenderà, speriamo non da lunedì sera. Il Monza un po' in difficoltà, però ecco, non farà il campionato degli ultimi anni probabilmente, ma non è una squadra che si sfiderà retrocedendo con 5 giornate di anticipo, quindi un bel livello e c'è assolutamente da lottare, ma è anche giusto che sia così. Ci sono, a volte ce lo dimentichiamo, dei meriti degli avversari che vanno sempre messi in conto. Allora, prima di dimenticarmi, le comunicazioni ormai consueta che vi facciamo nelle settimane pre partite casalinghe, la iniziativa di Palla in Tribuna che si chiama Clicca Ora Radio Parma, un premio fedeltà che ha l'obiettivo di assegnare un biglietto di tribuna centrale, tribuna d'onore ai nostri ascoltatori in occasione delle gare casalinghe del Parma, in questo caso la partita di lunedì appunto col Cagliari. Quindi dalla puntata di oggi o quella di domani o venerdì restano appunto 3 puntate, lanceremo, vi avviseremo, dovete aver scaricato l'app, mi raccomando, per smartphone e tablet, e poi compilare un form. Comunque fondamentale è avere l'app e poi risponderci anche quando, ovviamente, quando arriva il form, e ascoltando Palla in Tribuna avrete un piccolo vantaggio. Tanti temi all'ordine del giorno, a partire dal rinnovo di Pecchia, perché oggi la Gazzetta dello Sport, anche la Gazzetta dello Sport, dedica a questo tema un pezzo, e anche qui insomma si conferma la tesi che abbiamo già letto su altre testate, per la quale sarebbe praticamente tutto fatto, quasi diciamo una formalità, nel senso che devono più che altro forse limare gli ultimi dettagli, ma sedersi proprio al tavolo e mettere tutto nero su bianco, però sarebbe tutto pronto per la firma di Pecchia al 2027. Noi restiamo alla finestra e speriamo, insomma. Poi, sempre sulla Gazzetta dello Sport, ma ve l'avevamo già anticipato lunedì sera a Basport, che Somme dovrebbe esserci senza problemi contro il Cagliari, così come ci sarà Hernani, Charpentier e Valeri, vabbè, la Gazzetta dello Sport include anche Miaila, non mi risulta che avesse nulla, non ci sarà Estevez, vabbè, anche questo si sapeva, non ci sarà, aggiungo io, Benedicia e men che meno Kobalski, torna Mandela Keita, non ci sarà Cancellieri squalificato un turno. Insomma, buone notizie dal punto di vista degli sul fronte infortuni. E noi avevamo, se avete seguito Bar Sport, fatto una grafica diciamo a semaforo, ma ribadisco, era una nostra interpretazione in base a quanto comunicato dal Parma Calcio, e poi ovviamente il Parma Calcio, e questo ci tengo a precisarlo, così come tutte le altre società, non comunica la data di rientro, non fa previsioni, anche perché insomma mai sì, erano cose un po', sono cose, ogni infortunio ha tempi di recupero suoi soggettivi, non si possono fare previsioni, però così, monitorando un po' l'andamento, noi ci basiamo anche sempre sulle informazioni fornite dal Parma Calcio lunedì in base al rientro di questo, di quello in gruppo, e si possono trarre queste conclusioni. Speriamo di non sbagliarci, ma ripeto, se ci sbagliamo è esclusivamente colpa nostra. Sempre sulla Gazzetta dello Sport oggi un'interessante pagina sui ricavi degli sponsor delle maglie delle varie squadre, magari dopo commentiamo anche questa, però intanto facciamo il punto col servizio del TG Parma.
Largo il pallone La seconda vittoria stagionale è arrivata ancora una volta in Coppa Italia. Dopo aver colpito un palo nel primo tempo è stato la Padula con un gol al 60esimo a regalare davanti alla Cremonese quel successo che mancava dal 12 agosto. Il Cagliari si presenta così con una rinnovata fiducia al match con i crociati in programma lunedì alle 20.45 al Tardini. I sardi avevano collezionato 0 punti nelle ultime 3 uscite in Serie A con Lecce, Napoli ed Empoli, incassando addirittura 7 reti senza riuscire a segnarne. Ora il passaggio del turno verso gli ottavi contro la Juventus permette ai rossoblù di Nicola di respirare pur a fronte di una situazione deficitaria in classifica che rende il match coi gialloblù più che mai decisivo. Da giovedì il Cagliari torna in ritiro, il Parma invece prosegue gli allenamenti al Mutti Training Center e per Fabio Pecchia l'attenzione è rivolta soprattutto alla condizione fisica di diversi giocatori. Charpentier è già rientrato in gruppo, la buona notizia è che anche Valeri da queste ore ha ripreso a lavorare con i compagni, entrambi saranno disponibili per il Cagliari. A centrocampo Mandela Keita rientrerà dalla squalifica, nessun problema per Hernani, uscito solo in via precauzionale a Lecce. Bernabé è una garanzia e Stevez ancora out. Soma ha riportato una contusione all'anca, sarà valutato, ma l'ultima gara ha proposto il giovane Anasai come possibile carta sorpresa. Ancora presto per ipotizzare le scelte di formazione, la sensazione è che Cercatti possa riprendere una maglia da titolare con Almqvist a insidiare Miaila nel tridente che non potrà contare su Cancellieri dopo il rosso al Via del Mare.
Palla in tribuna.
Allora, visto che c'era qualche problema tecnico, prima ci avete scritto in tanti che non si sentiva, adesso si dovrebbe sentire, quindi vi chiedo, voi che state scrivendo al 333-92-00170, se adesso si sente. Adesso tutto ok, Ampo 60 che mi saluta, perfetto, grande consulenza ragazzi. La bella notizia è che non vi siete persi nulla, nel senso che ho fatto un lungo discorso introduttivo, vabbè, non dico senza capo né coda, però non aggiungeva niente, era una panoramica sugli infortuni di cui ha parlato anche oggi la Gazzetta dello Sport, ma confermando sostanzialmente le nostre impressioni già date a Bar Sport, cioè lunedì dovrebbe esserci Som, dovrebbe esserci Valeri, magari non dall'inizio, Hernani che non aveva nessun problema e di fatto resta fuori sicuramente Stevez, sicuramente Benedicia, vabbè, a parte Kowalski. Ok, adesso mi dite che si sente bene. E poi avevo ricordato che mancano 3 giorni alla fine della settimana di Palla in Tribuna che precede la partita col Cagliari, quindi ogni giorno è buono per il concorso Clicca Ora Radio Parma per vincere un biglietto in tribuna d'onore per la partita col Cagliari. Quindi state pronti, ripeto, se non è oggi è domani o dopodomani, vi arriverà come sempre dall'app, dovete avere l'app scaricata su smartphone e tablet, il form da compilare, al più veloce arriverà questo biglietto omaggio per la partita. Tutti i temi, vabbè non questo, ma tutti i temi di campo e non solo, di cui trattiamo con Francesco Monaco. Ciao Francesco!
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Allora, partiamo da ieri sera. Ti ha stupito questo Como? No, perché dicevo prima, sempre nella mia introduzione, che non si è sentita. Il Como l'abbiamo criticato un po' tutti subito facilmente, anche perché eravamo lì col fucile puntato. Ah, grande campagna acquisti e poi non combinano nulla. No, invece mi sembra che di squadre, ma non dico vai, Materasso era ovvio, ma anche di squadre un po' più sfilate rispetto alle altre, quest'anno secondo me non ce ne saranno.
No, quello hai detto bene, il Como non mi ha stupito particolarmente perché io ho già visto degli spezzoni delle partite precedenti, segnatamente quella con il Bologna dove peraltro si era fatto rimontare un doppio vantaggio e quella con il Cagliari, a Cagliari ha fatto 1-1 però meritava molto di più, non ho visto le altre due, però avevo notato da una parte l'ottima capacità di palleggio dei nuovi arrivati, Nico Paz, Sergi Roberto, che vabbè, Sergi Roberto non ha bisogno di grosse presentazioni, lo stesso Perrone, sì. Mi era piaciuto parecchio, soprattutto una partita di Cagliari nel ruolo così di mediano basso, un ragazzo argentino anche lui semi sconosciuto, mentre avevo notato la difficoltà di giocare in 10 quando hai Belotti in campo, voglio dire, nessuna mancanza di rispetto nei confronti di un giocatore che è stato importante, sì. Però l'ho visto abbastanza alla frutta e forse non è un caso che proprio nella giornata in cui hanno fatto a meno di lui dall'inizio alla fine hanno ottenuto la prima vittoria giocando veramente molto bene sul campo dell'Atalanta, quindi il Como non mi ha stupito molto, mi ha stupito in negativo la pessima prestazione dell'Atalanta, veramente una squadra totalmente sgonfia, ci sta per quelle squadre che non sono magari mentalmente settate come può essere l'Inter a fare la Champions e il campionato. Poi vabbè, l'Inter ha perso il derby, quindi, però comunque è una squadra che è abituata alla doppia competizione e non solo l'Inter. L'Atalanta in questo momento non mi sembra assolutamente in grado.
Allora, ti faccio anche una considerazione, perché io, forte di quello che ci dicevamo l'anno scorso, mi ricordo una tua frase, quando c'era il Como dicevi, il Como è una squadra con Cutrone e senza Cutrone, elogiando in senso elogiativo di Cutrone. Quest'estate ai miei amici, glielo rinfaccio, che mi chiedevano consigli per il fantacalcio, ovvio che io non gli vado a consigliare cose scontate, dicevo ragazzi attenzione a Cutrone perché è sempre snobbato da chi segue la Serie A, perché ci ricordiamo quel giocatore che non segnava mai e che era sempre un po' riserva, ma attenzione che a Como Cutrone può fare bene, quindi al fantacalcio poteva essere un bel underdog. Non sai quanti mi hanno riso in faccia, però adesso siamo solo all'inizio, ma io lo vedo bene, anche ieri a momenti segna, cioè messo al centro del progetto non farà 20 gol quest'anno, però per me in doppia cifra Cutrone ci arriva quest'anno.
Cutrone ha la motivazione di giocare per la squadra della sua città, esatto. Perché lui vive a Como, sì. È stato praticamente un ritorno a casa, era criticato perché dopo essere partito forte col Milan era sceso di categoria, insomma sembrava dover dimostrare che non era poi quel grande attaccante. In realtà è un giocatore che a me piace molto perché fa molto lavoro, non è come caratteristiche fisiche, non è Bonny, ma fa quel tipo di lavoro che deve fare un centravanti moderno, per cui si svaria molto, parte dalla fascia e quando c'è da concludere è un cecchino. Poi ha sbagliato un rigore, tu che ce l'hai a forse ce l'hai
Non l'ho preso alla fine perché io ho un socio che poi è il primo che mi ha riso in faccia, vedi, devo seguire le mie idee.
Tu hai preso Tovene
e non l'ho schierato contro il Parma,
ha fatto doppietta contro il Parma e l'avrai schierato tutta la partita quando l'Udinese il fantacalcio. No, io ci giocavo negli anni 90, c'erano ancora i giocatori del Parma di Scala, no? Non l'avevo preso io, ma c'era qualcuno che aveva Osio in Cuoghi, quindi per dirti quanti anni fa, quanto sono vecchio, a fantacalcio noi ci giocavamo negli anni 90, noi intendo io e i miei colleghi.
Io cerco di smettere, ma poi è un collante anche per stare sempre in contatto con gli amici, capito?
Non è necessario smettere, però ogni cosa ha il suo tempo. Tornavamo a Cutrone, Cutrone è un buon centravanti, soprattutto è il primo in una gerarchia di una squadra che probabilmente d'ora in avanti, questa è la stampante che va e non so se si sente, d'ora in avanti il Como giocherà con una punta perché comunque sai che è un gran bel giocatore, Strezzezza.
Alla fine sì.
Strezzezza, non pensavo che potesse essere così determinante ancora, non che sia vecchio, però...
Ieri capisco
perché il Como sia salito, perché Strezzezza ha dato una grossa mano. Anche ieri sera, al di là del gol, veramente adesso gioca molto interno e entra molto in campo, non sta molto sulla fascia, lavora molto all'interno, è veramente un giocatore molto codigno.
Allora, messaggio di Roberto che dice, dopo parliamo del Parma ragazzi ovviamente, scordiamoci che il Como retroceda con giovani giocatori esperti e una buona panchina, buona squadra. E poi Mark, così ci introduce lui al Parma, dice la vittoria del Cagliari in Coppa Italia ieri, ha vinto con gol di Lapadula contro la Cremonese, e la contemporanea vittoria del Como complica maledettamente la partita di lunedì sera. Considerando che gli strateghi della Pay TV hanno messo proprio Parma-Cagliari come posticipo serale, considerando che ultimamente il Cagliari è la bestia nera del Parma, da ex giocatore del Totocalcio la vedo brutta, spero di sbagliarmi e confido almeno in un pari che muoverebbe la classifica del Parma verso la salvezza. Mark, io con tutto il bene che ti voglio, tu ci segui sempre, non ho capito il collegamento fra la vittoria del Como che complica la partita col Cagliari, siamo sull'inizio campionato, siamo un discorso di classifica, e la vittoria del Cagliari ieri, no, secondo me non complica lunedì, anzi loro intanto hanno giocato una partita con anche diversi titolari, hanno vinto una partita, quindi magari, ma cioè, secondo me non cambia molto rispetto a lunedì sera, non so tu come la pensi Francesco.
Ma io la penso che indipendentemente dalla partita di Coppa Italia del Cagliari, la partita di lunedì sera è una partita molto 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 importante.
Condivido.
Che sicuramente va preparata nel modo giusto dal punto di vista mentale, per cui non credo che si possa chiedere al Parma di giocare con leggerezza, non sarebbe neanche l'occasione giusta, ma non si può neanche caricare con troppa pressione una, tra virgolette, sfida salvezza, sì, la è, però non è una partita, è una partita molto importante, può essere un primo snodo, soprattutto se dà continuità all'incredibile pareggio, al fantastico pareggio di Lecce. C'è già il precedente, il dente avvelenato per il famoso doppio confronto di 2 anni fa, ecco, il volersi riscattare, vendicare, usate voi il verbo che volete, da quella eliminazione assolutamente ingiusta che grida ancora vendetta, ecco, messa nel modo giusto, il Parma ha, come si dice, ci sono tutti gli ingredienti per caricare il Parma, senza però caricarlo di eccessiva responsabilità. È una partita da vincere, se non la vinci non succede niente nell'immediato, nel senso che non sei retrocesso, non sei in crisi perché comunque hai riacciuffato la partita di Lecce, però è una partita molto importante dal punto di vista della più che della continuità, direi proprio della maturità, del saper affrontare nella maniera giusta, con l'atteggiamento giusto, una partita molto importante. Che poi il Cagliari, è banale dirlo per così, non merita quella classifica, cioè se è lì, ok, sì. Però il Napoli ha vinto a Cagliari 4-0 e il migliore in campo è stato Meretti.
No, è vero, è stato immeritata, è stata immeritata quella sconfitta.
2-0 con l'Empoli, il migliore in campo è stato il portiere dell'Empoli, quindi hanno sicuramente dei problemi, ma non sono così scarsi.
Infatti, guarda, Gabriele, che vedo che è ritornato dalla sua mini vacanza nel Salento post Lecce, dice: ragazzi, pure io non la vedo benissimo, non so perché, col Cagliari sarebbe fondamentale vincerla, ma non sarà facile con la Padula bestia nera. Ma è molto, è molto complessa come partita, eh?
Sai che quasi è meglio così, perché prima della partita con l'Udinese sentivo gente,
sì, eravamo troppo ottimisti,
Europa. Quindi quasi sentire che c'è un ambiente un po' molto prudente, che addirittura si arriva a dire ma firmerei un pareggio perché la vedo male, forse è meglio.
Sì.
Forse è meglio arrivarci con questo timore, che non è reverenziale, però io sono abbastanza fiducioso, perché il pareggio di Lecce deve aver fatto scattare qualcosa.
Allora,
però sì, è una partita delicata e Cagliari non è la Cenerentola del campionato.
Esatto, bravo, infatti è un grande allenatore, la rosa comunque è valida, quindi non... cioè, ma questo per dire che io, se arrivasse Daniele da Medesano, ecco, scrive: lunedì bisogna vincere, con i pareggi non si va lontano. Io non vedrei cioè è ovvio che tutti vogliamo vincere eccetera, ma non vedo A, l'obbligo al 100% di vincere a questo punto del campionato, e B, è vero Daniele, con un pareggio non si va lontano, ma in realtà con 40 pareggi ti salvi, e comunque è importante secondo me non perdere, perché te resti le distanze col Cagliari. Ribadisco, non è una partita facile, e come hai detto tu Francesco, non pensiamo di scendere in campo e così, e che di fare un sol boccone del Cagliari, perché sarà molto molto complicata. Serve lo spirito degli ultimi 15 minuti di Lecce, sei d'accordo?
Ma serve lo spirito degli ultimi 15 minuti di Lecce, ma anche i primi
prima mezz'ora.
60 sì. Minuti delle partite con la Fiorentina, col Milan e col Napoli.
Ma anche la prima mezz'ora di Lecce comunque a me non è che avesse fatto... cioè è stata una mezz'ora di studio contro una squadra che Lecce, che era in campo messa bene anche lei.
Sì, non era il solito Parma, però se andiamo a guardare ha fatto un sacco di... ha fatto diverse conclusioni. Diciamo che nel primo tempo, fino al gol di Dorgu, il Parma stava giocando da Parma, salvo essere un po' troppo impreciso nell'ultima scelta, il cosiddetto ultimo passaggio. Magari ecco, fai 5-6 azioni, 3 o 4 volte sbagli l'ultimo passaggio, però 1-2 volte al tiro da dentro l'area, comunque l'uomo davanti alla porta, ce lo metti. E lì non stava succedendo. Nel secondo tempo ha cominciato a succedere sul 2-0, e Falcone si è inventato delle prodezze pazzesche, e quando nessuno se lo aspettava più si è riuscito a farne 2 in un boccone, in un sol boccone, praticamente nel giro di 2 minuti d'orologio. Benissimo così, perché in questo modo i 2 gol segnati hanno comunque, brillano molto di più del buio che fanno i due gol subiti, ecco.
Allora,
non so se mi sono spiegato, no, ecco, ti, come se avesse vinto, ti, ecco.
Ma la tua reazione dopo il gol di Eino, ce la descrivi a parole?
Sì, degli abbraccioni con mio figlio come se avessimo vinto una Champions, perché io a un certo punto, quando ho visto che Falcone era in serata, ho detto: guarda, andrà a finire che faremo 2-1 quando sarà troppo tardi, sì, per farne un altro, e avremo solo dei rimpianti. E quando è arrivato il gol di Almqvist ci siamo guardati, come dire, l'abbiamo fatto troppo tardi. E invece non era troppo tardi.
Infatti,
e quando c'è stata quell'azione lì siamo letteralmente impazziti, e sono non solo, ma sono anche contento doppiamente, perché il segnale l'hanno dato non solo i cambi, ma due giocatori sui quali praticamente nessuno contava, perché
sì,
è ora di,
sì, sì,
di ammettere che Aino, sì, ok, una riserva, però non lo contiamo, no? Quando
vero,
parliamo delle rotazioni, dei cambi, e il ragazzino Ai anche, mentre invece è un bel segnale,
sì,
cioè ci sono anche loro. E forse proprio perché hanno giocato bene, al di là dell'aver confezionato il gol del pareggio, danno anche un segnale ai loro compagni che sono più titolari di loro. Tu guardate che ci siamo anche noi.
Sì. Anche
siete
perché
riusciti voi a segnare, ci siamo riusciti noi. Quindi anche noi siamo importanti. È un segnale all'interno del gruppo molto molto importante.
Anche perché, studiato bene, Aino era un mediano, Pecchia lo ha trasformato anche in uno che sa fare la fascia, è uno che spinge, non è proprio un difensore, non è un vero terzino, però sa anche difendere, è un bel jolly, cioè, per me è entrato veramente molto bene sabato
allora,
sera.
Aino, io me lo ricordo in chiave molto positiva, nella partita persa poi ai rigori contro la Fiorentina l'anno scorso in Coppa Italia, perché lui era partito titolare.
È vero.
E aveva messo lo zampino, se non ricordo male, in quel clamoroso gol al volo di Bonny, e era partito molto bene in quell'occasione, e anche altre volte aveva dato l'idea di essere un giocatore di gamba, un giocatore molto fisico, per intenderci i giocatori dell'Udinese. E aveva questo limite in un'eccessiva irruenza. Quando è stato espulso a Cosenza io ero tra i colpevolisti, mi ricordo che ero andato anche a TV Parma e non dico lo avevo crocifisso, però per me era molto più colpa sua che dell'altro, perché se sei ammonito subito non puoi entrare così.
Un po' come, allora, come Mandela l'altra sera, dai, speriamo,
esatto,
che sia questo, allora, di buon auspicio.
Esatto, siccome è tutto cancellato per fortuna, ovviamente già dalla partita dopo non ci si pensava più, se Aino ha imparato a controllarsi da questo punto di vista, questo è un'ottima alternativa agli altri giocatori, perché può ricoprire più ruoli, perché la fascia destra la può fare in difesa e in attacco, e all'occorrenza può anche dare una mano da mediano, magari non che imposta, però è un giocatore di fisico, di corsa, che va sfruttato. Sicuramente non deve fare i falli che noi non sappiamo fare. Noi non sappiamo fare i falli, è una cosa che è venuta fuori anche, credo, a
sì,
Bar Sport.
Sì, ma l'ha detto Nicola Galli.
Effettivamente è abbastanza vero.
Vanno fatti al momento, i falli
quando
tattici al momento giusto.
È giallo.
È vero.
E mentre il falletto furbo, il falletto da fermare l'azione senza far male, quello non siamo capaci.
Eh sì, manca un po', c'è da aumentare, ecco, in quella malizia barra esperienza. Dai,
io però quello preferisco che non li facciano,
eh sì, che non servano,
che poi ne facciano uno che è da rosso o da arancione. Ecco.
Assolutamente.
Sicuramente una cosa molto importante è finire la partita in 11, perché l'espulsione dei cancellieri ha una storia diversa dalle sì, due precedenti, però comunque è un dato di fatto che da tre partite noi finiamo.
Sì. Ah, è vero, per un motivo o per l'altro è un dato di fatto. Francesco Monaco, ti ringrazio tanto, allora buona partita lunedì, poi noi ci sentiamo qui in settimana.
Io sono sempre a disposizione, forza Parma, ciao a tutti.
Grazie Francesco. Allora, un paio di messaggi. Buongiorno, probabilmente sarà così in ogni piazza, visto che il calcio in Italia è una religione, ma se noi tifosi e voi giornalisti carichiamo la partita di Cagliari come una sfida importantissima e fondamentale, non si va in campo con quella leggerezza tanto invocata da Pecchia. Il Parma è efficace se gioca con la mente sgombra e senza paura di sbagliare. Se entriamo in campo con tensione e paura di sbagliare, allora certamente facciamo male. Questo è Daniele. Allora, poi abbiamo un messaggio su Anquist. Dunque, attenzione che, ecco, la vedo sul mio smartphone la notifica, quindi ci siamo.
Picca Radio Parma.
E questa mia, è la prima volta che l'annuncio, mi è arrivata una notifica, io ovviamente non partecipo, ragazzi, pronti via, cioè largo alla risposta, il più veloce a rispondere alla notifica che è arrivata tramite l'app, se ce l'avete attiva ovviamente, se no attivatele per la prossima volta. Chi ce l'attiva metta i dati richiesti e vince un biglietto in tribuna d'onore per la partita contro il Cagliari, quindi grande 14-31 e 30 secondi. Mi ero dimenticato anch'io, sono onesto, quindi però insomma, bello così, non so se è successo anche a voi, ma è arrivata la notifica. Adesso sarete impegnati, quindi leggo qualche messaggio. Anquist titolare sempre, dice Beppe, decisamente meglio di Mihaila, che è sempre spento e fuori dal gioco. Sì, occhio però, ragazzi, perché Mihaila, secondo me, a Lecce ha fatto un grandissimo lavoro, soprattutto nel primo tempo, un lavoro scuro in fase di ripiegamento. Difatti, non è che abbiamo subito tanto, cioè dalla sua parte comunque lui quello che doveva fare, almeno fino a un certo punto l'ha fatto, il gol non è colpa sua, è vero, poi non punge, però cioè, se vogliamo anche un gioco equilibrato ci vuole uno come Mihaila che si sacrifichi tanto. Io non sono mai stato, cioè anche a me fa arrabbiare quando poi sbaglia la scelta, ma spesso lui magari sbaglia la scelta all'ultimo passaggio, spesso, talvolta, non, diciamo che non è quello il suo colpo forte, però come generosità c'è, e infatti Pecchia l'anno scorso lo schierava tantissime volte, se vi ricordate, quando magari avremmo preferito qualcun altro, insomma c'era un motivo. Roberto dice: non voglio portar male, ma speriamo che Boni goda di ottima salute, altrimenti lì davanti la vedo dura. Eh sì Roberto, noi tocchiamo ferro da inizio del campionato e se no giocherà Cancellieri, giocherà qualcun altro, insomma è un giocatore unico comunque Boni, quindi lì c'è poco da inventare. Prima della pubblicità, vabbè, tanto avrete già risposto al form, insomma, chi immagino che il più veloce si sia già palesato, poi dopo gli sarà comunicato direttamente a lui, insomma. Prima della pubblicità, ecco, nella parte in cui all'inizio che non si sentiva la nostra trasmissione, parlavamo del rinnovo contrattuale di Pecchia. La Gazzetta dello Sport oggi di fatto conferma la tesi secondo cui sarebbe solo un appuntamento così fissato o da fissare a breve, mettersi attorno a un tavolo e affinare gli ultimi dettagli, ma la volontà, come esplicita anche la Rosea, è quella sia del Parma di continuare con Pecchia, sia di Pecchia di continuare al Parma. Quindi è in vista questo prolungamento al 2027 che non dico che non ci faccia dormire la notte, però ci ha tenuto un po' sulle spine, ma dovrebbe andare tutto per il verso giusto, insomma. Noi ce lo aspettiamo e in questo confidiamo. Adesso però andiamo in pubblicità, fra poco.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Cos'è l'energia? Elettricità, potenza o anche ridere, amare e sognare? Honda HR-V, il crossover compatto che si ricarica in automatico mentre guidi grazie alla tecnologia full hybrid. Potente, silenzioso, efficiente. Honda HR-V full hybrid, l'energia di cui hai bisogno sempre.
Franco Reggiani, la concessionaria Honda di Parma, ti aspetta nel nuovo e accogliente showroom di via Savani 30. Honda e Franco Reggiani, da 50 anni al vostro fianco. Alle Terme di Salsomaggiore puoi prevenire i malanni e rinforzare le tue difese immunitarie. Oggi più che mai è importante prendersi cura della salute. Da noi puoi farlo in tutta sicurezza. Accessi solo su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura affidabili e sicuri. Terme di Salsomaggiore, bagni e fanghi termali per la tua salute. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Per prenotazioni chiama il numero verde 800 861 385, www.termedisalsomaggiore.it.
Nuova Ford Kuga Full Hybrid è più energia e più efficienza. Fino a 900 km di autonomia con un pieno e tutta l'efficienza per fare in elettrico fino al 64% dei percorsi in città.
Nuova Kuga Full Hybrid è tua con noleggio Ford All Inclusive a €290 al mese, 5.000 euro di anticipo, durata 24 mesi e tutti i servizi inclusi. Scoprila negli showroom Ford anche sabato e domenica.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, via Toscana 45/A a Parma.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Vai da CapService, la, c'è la CapService, la, e dai CapService, provalo e vedrai.
CapService, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Fidenza, in via Corini Malpeli 104. A Piacenza, in via Colombo 130.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, ancora un paio di messaggi. Simone da Mezzani che dice lunedì 2-0. Speriamo, Simone. Rino dice: e se i romeni giocassero un tempo ciascuno? Ma anche questa potrebbe essere magari una soluzione per la prossima partita. Vediamo tutti i temi che affrontiamo con un nuovo ospite, Alessandro Mora. Ciao Alessandro.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Allora, Alessandro Mora, classe 2000, giocatore della futura Fornovo Medesano, nelle giovanili del Parma per alcuni anni, a cavallo del fallimento, poi parliamo anche di questo, grande tifoso del Parma. Ho sbagliato qualcosa? Dimmelo.
Non hai sbagliato assolutamente nulla, anzi, tutto perfetto.
Studente universitario, aggiungo, giusto?
Appena laureato a luglio.
Complimenti, in cosa?
In food marketing e strategie commerciali.
Ah, fantastico, complimenti. Grazie. Davvero. E, allora Alessandro, tu sei tifoso del Parma, abbiamo visto una tua bella intervista anche l'altro giorno di Lorenzo Chierici sulla Gazzetta di Parma. Prima di parlare di come vedi il Parma di oggi, ti chiedo di raccontarci un po' il tuo passato. Hai mosso i primi passi, o comunque sei passato dall'Arsenal di Marore al Parma Calcio, e poi cos'è successo? Che squadra era quella? Raccontaci.
Allora, io ho fatto l'ultimo anno prima del fallimento, dove ho partecipato al campionato giovanissimi nazionali, che qualcuno se lo ricorderà, siamo arrivati in finale con l'Inter, persa 4-3
a Chianciano.
A giugno. Quindi a Chianciano.
Quella fu l'ultima partita del vecchio Parma Calcio, dopodiché finì la storia, poi dopo ne ricominciò un'altra per fortuna, ma all'epoca non si sapeva bene cosa sarebbe successo, no?
Esatto, infatti non sapevamo proprio nulla, e come dicevo anche nell'intervista ieri alla Gazzetta, è stato un po' uno sconforto a fine partita, nonostante fosse un percorso fantastico, perché nessuno si aspettava di arrivare alla finale e di giocarsene fino all'ultimo con una squadra blasonata come l'Inter. E poi ovvio, arrivi un po' a quella situazione in cui non sai bene cosa fare, ma per me la risposta è sempre stata abbastanza semplice, perché se il Parma avesse creato qualcosa di nuovo, come poi effettivamente è stato con i sette soci, per me rimanere sarebbe stata un'opzione più che un'opzione, anzi una certezza.
E poi tu sei rimasto o sei andato al Fiorenzuola quell'anno lì, non mi ricordo.
Sono rimasto, sì. Ho fatto 3 anni, quindi ho fatto gli allievi, la Beresti nazionale che era allenata da Morrone, poi sono stato 6 mesi in primavera, e per poi andare a gennaio del 2018 a Fiorenzuola per poi fare un anno lì.
Allora, tu nascevi centrocampista, poi a Fiorenzuola forse, dimmi se dico una cavolata, avevi fatto il terzino anche?
Esatto. Purtroppo quando sei giovane ti spostano un po' a destra e a sinistra, quindi sì, ho avuto anche la possibilità di fare altri ruoli.
E adesso sei tornato, adesso sei in promozione, giusto, alla futura Fornovo Medesano, fai centrocampista però.
Sì, giochiamo 3-4-2-1, gioco largo a sinistra nei 4, ma che come nel calcio odierno i ruoli sono un po', lasciano un po' il tempo che trovano.
Sì. Ti manca solo fare il portiere e il difensore centrale, forse.
Esatto.
Che tipo di giocatore sei, paragonandoti con uno conosciuto? Non so se...
Uno conosciuto, mi verrebbe da dire, guarda, per prendere l'esempio qui del Parma, ti direi la tenata di Del Prato, perché comunque sono uno che non molla mai.
Bello.
Anche se lui fa il tartino, però insomma caratterialmente mi ci rivedo molto. E poi ti direi la volontà di gioco che ha Myla, magari le scelte le faccio un po' più giuste, no? Dai, certo.
Ecco, infatti, allora prima c'era qualcuno che criticava Myla, noi abbiamo detto attenzione, proprio guarda, ho detto 10 minuti fa, attenzione perché Myla è vero, spesso magari sbaglia la scelta finale, però sta facendo, fa un lavoro veramente prezioso ed è il motivo per cui Pecchia difficilmente rinuncia a lui, anche l'anno scorso l'abbiamo visto, non so se sei d'accordo.
No, sono d'accordissimo, anche perché è uno di quei giocatori che chi va oltre a guardare semplicemente la partita nota che dall'anima sempre comunque recupera una marea di palloni e mette sempre in crisi le difese, perché comunque con la sua velocità è un giocatore da tenere d'occhio. Poi è ovvio che quando corri tanto a quella velocità e fai tanto lavoro sporco, quando c'è da fare la scelta potresti peccare un po' di lucidità. E questo sicuramente è una cosa che lui deve migliorare, però insomma, per tutto il lavoro che fa è qualcosa che possiamo anche passargli.
Assolutamente. Allora ti leggo questo messaggio di Orlando che dice: nessuno tiene in debita considerazione Aino perché tranne la partita sfortunata con doppia espulsione, in tutte le altre, troppo poco secondo me, ha sempre fatto bene, soprattutto nella partita di Coppa Italia a Firenze l'anno scorso dove giocò molto bene da terzino destro. Tu cosa ne pensi di Aino, Alessandro Mora?
Allora, per me Aino è un buon giocatore, una buona riserva.
Sì.
Sicuramente, guardando le opzioni che ha davanti il Parma, davanti a lui, insomma, non lo vedrai come titolare. Sicuramente è un'alternativa valida, l'ha dimostrato anche con la Fiorentina l'anno scorso in Coppa Italia, l'ha dimostrato in diverse occasioni che è entrato e ha sempre dato il suo apporto. È ovvio che Cosenza l'anno scorso pesa un po' sull'opinione che ha magari il tifoso parmigiano su di lui. Però io vedo che sia un giocatore che può dare sicuramente il suo contributo durante questa stagione.
Sì. Poi altro messaggio su Suzuki. Daniele dice: Daniele da Medesano, Suzuki con il Lecce ha dimostrato di essere da Serie A, infonde sicurezza alla difesa e anche con due soli grandi parate ha tenuto viva la speranza con il senno di poi nel risultato finale. Tu che idea ti hai rifatto di Suzuki e che idea stai modellando vedendolo giocare?
Allora, io ho avuto la fortuna di giocare con Corvi e mi ha sempre detto, parlato benissimo di Suzuki, quindi fin dall'inizio, quando magari c'era un po' di stupore sul suo arrivo, avevo una buona opinione. Poi, guardando come gioca il Parma, e purtroppo anche da dove ne è scaturita l'espulsione col Napoli, è un giocatore fondamentale, perché il Parma gioca tanto in avanti, lascia tanti spazi dietro e, come si è visto anche con Krstovic al 92esimo domenica, sabato, è un giocatore fondamentale perché è esplosivo, forte in uno contro uno e quindi è un portiere che sicuramente si adatta perfettamente al modo di giocare del Parma.
Alessandro Mora, se tu avessi la bacchetta magica, quali difetti cancelleresti o miglioreresti di questo Parma?
La tenuta difensiva sicuramente, perché è quello che un po' a seconda della mole di gioco che il Parma crea, della rapidità con cui il Parma va in avanti, bisogna migliorare un po' l'equilibrio e la fase difensiva, perché anche l'anno scorso ha sempre dimostrato di saper comandare le partite quando vuole, ma nel momento in cui viene messo sotto attacco è una squadra che soffre, forse perché perde molta energia appunto nella fase offensiva, e quindi sicuramente è la fase difensiva quella che andrebbe un po' migliorata.
Ci vuole più filtro a centrocampo forse, non so, perché poi i centrali non stanno facendo male a mio modestissimo parere.
Fino adesso no, forse con l'Udinese un po', ma un po' tutta la squadra nel secondo tempo è calata di attenzione e di brillantezza. E io li ho visti molto disuniti, soprattutto sulle due sponde dell'attaccante dell'Udinese, sia Balog che sia Cercati, li ho visti molto distanti tra di loro. Però sì, forse il filtro, perché comunque mettendo Bernabé in mezzo al campo, che nonostante la sua fisicità è un giocatore che ci mette tanta voglia.
Sì, è vero.
Però è un giocatore più offensivo sicuramente, certo, che difensivo. Quindi è ovvio che perdi un giocatore tipo Estévez, che è un giocatore che è fondamentale per questa squadra.
Concordo, infatti lui veramente, stiamo contando i giorni, non sappiamo quando rientrerà, ma ci auguriamo tutti che rientri il prima possibile. Da Mandela cosa ci aspettiamo? Vabbè, proviamo a cancellare, dai, come un brutto infortunio il suo esordio, c'è bisogno però che entri subito a regime secondo me anche lui a questo punto.
Anche secondo me, poi ne ho sentito parlare veramente molto bene da chi ne sa veramente molto di calcio, da cui ovviamente mi defilo, che hanno detto
sei sul pezzo e hai giocato anche a buonissimi livelli, quindi insomma.
No, comunque sto dicendo che hanno detto che in Belgio è uno tra i migliori nel recupero pallone e nel lancio lungo, che nel Parma è una caratteristica fondamentale, perché siamo una squadra che gioca molto di ripartenza e che deve cercare i due esterni, che sono le nostre armi tra virgolette segrete.
Ah, sì.
E di conseguenza io adesso non sono stato uno di quelli che l'ha colpevolizzato per la sconfitta con l'Udinese, perché capisco la voglia di farsi vedere, l'ingenuità sicuramente c'è stata, però io anche medesimandomi da calciatore vedo, sbaglio lo stop al limite dell'area, sono appena arrivato in un nuovo stadio, in un nuovo campionato, voglio di riprendere subito la palla, Sloven era in formato strepitoso, ma ha messo la gamba prima di me e purtroppo poi fermarsi non è mai facile, quindi insomma non mi sento di colpevolizzarlo e penso sarà sicuramente un ottimo innesto per il Parma.
Giusto, bella sottolineatura, bella analisi da uno appunto che si vede che gioca. Parlaci, prima di salutarti, di che campionato state facendo voi del Futura Fornovo Medesano?
Allora, siamo partiti secondo me molto bene, siamo una squadra giovane con qualche innesto d'esperienza e di conseguenza una squadra che come il Parma è fatta per andare sempre a velocità alte. Non siamo una squadra di quelle che cerca di palleggiare, di rallentare il gioco, perché non fa parte delle nostre caratteristiche. Abbiamo fatto una bellissima vittoria col Boretto domenica scorsa. Di cui
bene, che è sempre bello battere i Reggiani, è sempre bello battere,
esatto,
i Reggiani, bravo.
Esattamente, esattamente. Anche perché nella mia storia da calciatore, tra virgolette, ho avuto una scottatura contro la Reggiana quando giocavo nel Parma,
no,
con quella con rigore. Quindi,
no, vabbè, succede, quindi dai, dimenticala, dimenticala.
Esatto, la doppietta di domenica insomma me l'ha fatta un po' dimenticare. E quindi no, abbiamo grandi aspettative sul nostro campionato, e adesso giochiamo anche stasera in Coppa Italia, quindi speriamo insomma di continuare la striscia positiva e di arrivare sempre più in alto. Però non si fanno mai promesse a livello di classifica, perché poi se non si mantengono si rimane più delusi.
Bravo, seguiremo anche la futura, ecco l'articolo femminile, me lo confermi, la Futura Fornovo Medesano.
Confermo, la Futura Fornovo Medesano.
Questo me l'ha detto Marco Bernardini, che è sempre attentissimo. Alessandro Mora, ti ringrazio, poi ti ingaggeremo anche per una puntata di Bar Sport, perché ci servono giovani sul pezzo e anche così che conoscono bene il calcio come te, quindi poi ci sentiremo, ma considerati ingaggiato. Grazie Alessandro.
Molto, grazie mille.
Ciao, grazie mille.
Grazie.
Un paio di messaggi. Allora, Gianluca dice: per quanto riguarda Aino, che poi ragazzi io non ho ancora capito se si dice Aino o Eno, adesso devo farmi, sentirò mio cugino, il mio famoso cugino in Francia, allora, famoso tra virgolette. Per quanto riguarda Eno, sono bastate le parole di Bernabé in campo fine match su Sky, dove ne evidenziava le sue doti morali di impegno e di abnegazione negli allenamenti e fuori. È vero Gianluca, hai ragione, certe parole non escono mai a caso. Ieri sera, questo è Ampo 60 che mi aveva scritto poco fa e dice: ieri sera Strefezza ammonito, no, ottimo, ma andava ammonito. Il fallo di Fadera su De Ketelaere era da ammonizione, è frenato addosso al giocatore come era successo a Suzuki. Solito problema di mancanza di uniformità di giudizi. Stesso discorso il fallo di Sommer su Abraham nel Milan nel derby. Siete d'accordo? Allora, guarda, su Sommer non sono d'accordo, sono dinamiche molto diverse rispetto a quello di Suzuki. Per me non sono paragonabili, cioè si può fare il paragone, ma lo boccio, cioè, quello di Suzuki era assolutamente da ammonizione, quello di Sommer è una dinamica molto diversa e secondo me è stato giusto non dare neanche fallo. Sul Como di ieri, sono sincero, ieri sera ho guardato Parma Europa, ho visto la sintesi, ma questi episodi mi sfuggono. Poi ancora un messaggio del Cagno, che vabbè, Cagno, dopo un giorno ne parliamo con Remo Gandolfi, in Argentina il Cagno è il tunnel, lui è Cagno col GN, però quando sento dai tifosi che un giocatore ha poco spazio, ricordo che chi fa le scelte vede tutti gli allenamenti e di Pecchia mi fido. Ciao Cagno, ti salutiamo tra l'altro. Andiamo in pubblicità, che poi abbiamo un giornalista tifoso del Cagliari, dai, non vi dico altro, tra poco.
Palla in tribuna. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Renault Scenic E-Tech 100% Electric è stata votata auto dell'anno 2024 da una giuria di 58 giornalisti provenienti da 22 paesi, scelta tra 28 modelli di brand prestigiosi. È la settima volta che Renault riceve questo riconoscimento e per Scenic è il secondo premio. Ma la cosa più importante è che Scenic E-Tech 100% Electric, con un'autonomia fino a 625 km, è la numero uno.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
dal 1975. Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, allora dicevo, Gazzetta dello Sport prima, forse sempre nella parte in cui non si sentiva, oggi interessante approfondimento a pagina 30 sui ricavi degli sponsor delle maglie. E, il Parma prende 2 milioni e mezzo dai 4 sponsor, 1,4 dal primo sponsor che è Prometheon. Insomma, vabbè, ovviamente le big hanno cifre, il Milan 35 milioni in tutto, Fiorentina 26 e mezzo, poi Lecce 1,5, il Torino 5, 1,9 il Verona, poi ve lo potete leggere sulla Gazzetta, ovviamente, molto interessante. Adesso invece do il benvenuto a Massimiliano Morelli. Ciao Massimiliano.
Ciao Alberto, buon pomeriggio.
Allora, tu sei romano, giusto?
Sono romano.
Romano,
sì.
Tifoso del, tifosissimo del Cagliari.
Guai a chi me lo tocca.
Ma poi, non te l'ho mai chiesto, nasce con Gigi Riva quel periodo lì, la passione,
nasce
spiegamela.
Nasce con Gigi Riva, sì, io sono del 63, nel 70 il Cagliari era la squadra più forte, vinceva lo scudetto e mi sono innamorato di questa squadra. Sono uno di quelli che va contro al ragionamento, faccio il tifo per questa squadra perché sono di questa città o perché mio padre tifava per questa città, me la sono scelta.
Te la sei scelta, è la cosa più bella che ci sia, secondo me. Massimiliano, allora, tanto che non ci sentiamo, colpevolmente io, però, però io su Facebook vedo e seguo quello che fai, tu sei talmente tifoso che sei stato al Tardini, correggimi se sbaglio, l'anno della maledetta per noi semifinale sì. Persa con quel, hai visto da vicino quel gol di Bonny che non era gol perché poi la palla non è entrata, e poi era andato anche a Bari a vederti la finale.
Esatto. La cosa strana, il ricordo che avrò sempre del Tardini, però non è tanto la presenza allo stadio, fra le altre cose siamo stati, è bello andare al Tardini, non è come a Roma che non sai dove parcheggiare, ecco, che ci sono 2000 problemi. Ma la cosa più bella è stata che casualmente nell'ultima inquadratura di Sky che riprendeva quella partita, in mezzo ai tifosi del Cagliari che esultano, c'è uno con la giacca che scrive sul telefonino e pare non esultare. Questo video, questo servizio, se vai su YouTube lo ritrovi, è l'ultima immagine, ci sono io che smanetta sul telefonino, ha fatto in modo che mio figlio mi dicesse: io mi vergogno di te, non si può andare allo stadio in quelle condizioni. Quindi...
Però, ma infatti adesso che mi fai ricordare, io t'ho visto infatti nelle riprese, forse t'ho anche scritto su Facebook, comunque sì, cioè, non ti sei perso nulla di quella cavalcata con Ranieri. Vabbè, poi come l'avete vinta a Bari, io lì ti favo, allora, premessa, ovviamente qui è rimasto un po' di una ferita aperta per come era andata quella doppia semifinale, il ribaltone all'andata, recriminazioni arbitrali che adesso non sto a riaprire, se no ci vuole un'ora di trasmissione al ritorno, però io in finale e molti tifosi del Parma abbiamo detto: il Cagliari è meglio se va su, perché il Bari avevamo già percepito che si sarebbe sgonfiato e non volevamo avervi ancora tra le scatole. Ci ritroviamo adesso, ma va bene, nella massima categoria. Che Cagliari ci dobbiamo aspettare lunedì sera?
Un Cagliari in difficoltà inevitabilmente, lo dico nei risultati, anche la vittoria di ieri sera è la vittoria di Pirro, nel senso che il Cagliari ha vinto contro una buona squadra di Serie B, ma continua ad avere delle incongruenze nel suo ritmo organico. C'è un giocatore che io mal sopporto che si chiama Makombu, lo chiamo il ballerino del Moulin Rouge. Puntualmente, fateci caso, lui dà sempre la palla indietro. Ieri sera i primi 3 interventi che ha fatto sono stati falli, e per me tante volte si gioca in 10 quando c'è Makombu in campo, tanto è vero io ero pronto a festeggiare quest'estate quando durante il calciomercato pareva che l'Atalanta dovesse prelevarlo. È una squadra che sta cercando di assorbire i dettami di Nicola, che è un allenatore, a quanto dicono tutti, bravo a entrare in corsa, ma difficilmente bravo, anzi meno bravo a prendere le squadre da inizio campionato. È una squadra dove ci sono ancora tanti punti interrogativi, ci sono 4 attaccanti, 3 perché in questo caso Pavoletti non ci sarà perché è acciaccato, ieri sera neanche è andato in panchina, che potenzialmente sono 3 fulmini di guerra, ma in realtà poi ai totali hanno segnato 2 gol in 6 partite, inclusa quella della Coppa Italia. Quindi una squadra in difficoltà. Io non dico questo per scaramanzia o altro, lo dico semplicemente perché purtroppo e obiettivamente la squadra è questa. Poi sono stato alla prima giornata di campionato e mi ero illuso nel vedere Cagliari-Roma.
Sì.
Avevo visto una squadra che aveva giocato un'ottima partita contro i giallorossi, salvo poi ricredermi perché erano i giallorossi che stavano giocando male e non il Cagliari che giocava bene.
In effetti la Roma, dimmi anche cosa ne pensi dell'esonero di De Rossi, poi è arrivato Juric 3-0, tutti contenti? Forse no, però.
A Roma calcola che l'esonero di Daniele De Rossi è stato preso come un oltraggio alla tifoseria, alla bandiera, alla maglia, fermo restando il fatto che obiettivamente bisogna dire che De Rossi, grandissimo calciatore, uno dei centrocampisti più forti che io abbia mai visto giocare dal vivo, non ha forse quell'esperienza in panchina buona per pretendere di fare un ottimo campionato. Nel senso, non è che non ha una buona esperienza, è che nello spogliatoio i giocatori lo chiamavano Daniele, non lo chiamavano mister, non lo chiamavano allenatore, non lo chiamavano signore, quindi questo cambia tanto, cambia tantissimo, perché si abbassa il livello di guardia da parte dei calciatori e inevitabilmente ci può essere qualcuno che se ne approfitta.
Tornando al Cagliari, mi sembra di capire che insomma, Nicola, bravo allenatore, sì, come hai detto, bravissimo a prendere le squadre in corsa dall'inizio, non lo so. Certo, fare a meno di uno come Claudio Ranieri sarebbe difficile per tutti.
Se vedi su Facebook, hai detto che mi segui su Facebook, un paio di giorni fa ho postato una fotografia con la foto di Claudio Ranieri e con la scritta nostalgia canaglia, perché di nostalgia ce n'è tanta, era anche figlia del fatto che il giorno prima Ranieri era stato premiato in Abruzzo, aveva preso il primo premio Gigi Riva e ha detto non credo che ci sarà bisogno di richiamarmi, perché si vociferava dell'esonero o comunque di qualche problema in più per Nicola. Io voglio tanto bene a Nicola anche perché a lui mi lega un particolare di vita vissuta difficile, ispido da digerire, penso che tu abbia capito di cosa sto parlando.
Sì.
Però io Ranieri me lo riprenderei subito, ma io mi sarei preso Juric in cambio, perché Juric secondo me è l'allenatore che può dare la svolta alla Roma in questo caso.
Sì, infatti era strano che fosse al palo uno come Ivan Juric per quello che ha fatto. Vabbè, insomma, prima di salutarti, io Massimiliano non so se hai preparato il campo così perché noi sottovalutassimo il Cagliari per lunedì. Io continuo a dire che comunque sarà una partita molto 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 difficile per il Parma.
È una partita difficile e credo che il Parma abbia, non lo so, questo me lo puoi confermare tu, il dente avvelenato con il Cagliari.
Sì, quello
ma
sì.
Nel senso buono, non tanto per le semifinali di 2 anni fa della Coppa Italia, ma quanto 3 anni fa, quando il Cagliari fu la squadra che costrinse alla retrocessione il Parma con una...
Hai ragione, un gol di Cerri, gol del nostro Alberto Cerri, tra l'altro,
esatto,
che
esatto.
A Cagliari odiano.
Che a Cagliari odiano, e questa è una cosa assurda.
Sì.
Io ricorderò sempre, mi ricordo si chiamava Kučka.
Sì, sì. No, era Kurtic, era Kurtic in lacrime, Kurtic.
Seduto in ginocchio in campo che piangeva come un bambino e qualche giocatore del Cagliari che lo andava a consolare. Ecco, quella è un'immagine di quelle che mi piace ricordare, ma non per la vittoria del Cagliari.
Hai ragione.
Per il fatto semplicemente che c'è la capacità di saper andare oltre un risultato. Ricordi Oddo e Cosmi?
Sì, sì,
uno che abbraccia all'altro al termine di uno spareggio, uno rimaneva in Serie B, l'altro veniva promosso in Serie A. Però quel riuscire ad avvicinarsi all'allenatore sconfitto e a dirsi 2 parole che poi servono a poco, lasciano il tempo che trovano, però ti danno un'istantanea diversa rispetto a quella che ci vogliono proporre per il calcio a tutta televisione, a tutti i commercialisti, a tutti gli avvocati, a tutte coppe, a tutta pubblicità che non ne possiamo più.
Bravo, concordo con te. Massimiliano Morali, l'ho detto prima della pubblicità, giornalista romano e tifoso del Cagliari. Grazie Massimiliano, un grande abbraccio, a presto.
Grazie a te, ti abbraccio forte. Alberto.
Ciao, grazie. Ciao. Massimiliano. Allora, siamo in chiusura, sì, sulla Luca ci ricorda che oggi c'è Filippo Medi nella pagina della Gazzetta, c'è il corso arbitri, lo ricordo anch'io, il corso arbitri, visto che qui tutti parlano, poi mettetevi in gioco se siete capaci, parlo ai più giovani, fino al 30 settembre le iscrizioni sul sito aiaparma.it, trovate tutte le info, perché no, provateci, c'è sempre bisogno, soprattutto a livello giovanile di arbitri. C'era un altro messaggio, sempre Orlando, che dice anche Bernabé comunque ha praticamente detto che non meriterebbe più spazio, qui parafrasa un po' Orlando, ma per rispondere all'altro radioascoltatore. È tutto per oggi abbiamo anche assegnato il biglietto, poi insomma sarà comunicato al vincitore del fatto compiuto. Palla in Tribuna ovviamente torna domani come sempre poco dopo le 14. Grazie a Simonetta Colligni in regia, grazie a voi per averci seguito e buon pomeriggio.